I giochi dell'armonia presenta
Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.
Carissimi amici, a tutti voi bentrovati. Ancora una volta siamo insieme per rivivere i momenti principali della settimana appena trascorsa di Papa Francesco. Ci saranno gli incontri con le Scholas Occurrentes, che si è l'incontro che si è svolto in aula Paolo VI. Naturalmente parleremo della processione del Corpus Domini, ma anche dell'incontro del Papa con i bambini del treno dei bambini. Ma come sempre iniziamo con l'udienza generale che si è svolta questa mattina in piazza San Pietro. Nonostante la minaccia di pioggia, moltissimi presenti, il Papa ha parlato della preghiera umile, quella che ottiene misericordia. Ascoltiamolo.
Mercoledì scorso abbiamo ascoltato la parabola del giudice e della vedova sulla necessità di pregare con perseveranza. Oggi, con un'altra parabola, Gesù vuole insegnarci qual è l'atteggiamento giusto per pregare e invocare la misericordia del Padre. Come si deve pregare? Un atteggiamento giusto per pregare. È la parabola del fariseo e del pubblicano. Entrambi i protagonisti salgono al Tempio per pregare, ma agiscono in modi molto differenti, ottenendo risultati opposti. Il fariseo prega stando in piedi e usa molte parole. La sua è sì una preghiera di ringraziamento rivolta a Dio, ma in realtà è uno sfoggio dei propri meriti, con senso di superiorità verso gli altri uomini, qualificati come ladri, ingiusti, adulteri, come ad esempio, e segnala quello altro che era lì, questo pubblicano. Ma proprio qui è il problema. Quel fariseo prega Dio, ma in verità guarda se stesso, prega se stesso. Invece di avere davanti gli occhi il Signore a uno specchio. Pur trovandosi nel Tempio, non sente la necessità di postrarsi dinanzi alla Maestà di Dio. Sta in piedi, si sente sicuri, quasi fosse lui il padrone del Tempio. Egli elenca le buone opere compiute, è irreprensibile, osservante della legge, oltre il dovuto, digiuna due volte alla settimana e paga le decime di tutto quello che possiede. Insomma, più che pregare, il fariseo si compiace della propria perseveranza, della propria osservanza dei precetti. Eppure il suo atteggiamento e le sue parole sono lontani dal modo di agire e di parlare di Dio, il quale ama tutti gli uomini e non disprezza i peccatori. Questo disprezza i peccatori, anche quando segnala l'altro che è lì. Insomma, quel fariseo che si ritiene giusto trascura il comandamento più importante, l'amore per Dio e per il prossimo. Non basta dunque domandarci quanto preghiamo. Dobbiamo anche chiederci come preghiamo, o meglio, com'è il nostro cuore. È importante esaminarlo per valutare i pensieri, i sentimenti ed estirpare arroganza e ipocrisia. Ma io domando, si può pregare con arroganza? No. Si può pregare con ipocrisia? No. Soltanto dobbiamo pregare davanti a Dio come noi siamo. Ma questo pregava con arroganza e ipocrisia. Siamo tutti presi della frenesia del ritmo quotidiano, spesso in balia di sensazioni, frastornati, confusi. È necessario imparare a ritrovare il cammino verso il nostro cuore, recuperare il valore dell'intimità e del silenzio, perché è lì che Dio ci incontra e ci parla. Soltanto a partire da lì possiamo a nostra volta incontrare gli altri e parlare con loro. Il fariseo si è incamminato verso il Tempio, è sicuro di sé, ma non si accorge di aver smarrito la strada del suo cuore. Il pubblicano invece è l'altro. Si presenta nel Tempio con animo umile, con animo pentito, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto. La sua preghiera è brevissima, non è così lunga come quella del fariseo. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Niente di più. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Bella preghiera, eh? Possiamo dirla 3 volte tutti insieme? Diciamola. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Infatti, gli esattori delle tasse, detti appunto pubblicani, erano considerate persone impure, sottomesse ai dominatori stranieri, erano malvisti dalla gente e in genere associati ai peccatori. La parabola insegna che si è giusti o peccatori non per la propria appartenenza sociale, ma per il modo di rapportarsi con Dio e per il modo di rapportarsi con i fratelli. I gesti di penitenza e le poche e semplici parole del pubblicano testimoniano la sua consapevolezza circa la sua misera condizione. La sua preghiera è essenziale. Agisce da umile, sicuro solo di essere un peccatore bisognoso di pietà. Se il fariseo non chiedeva nulla perché aveva già tutto, il pubblicano può solo mendicare la misericordia di Dio. E questo è bello, eh? Mendicare la misericordia di Dio. Presentandosi a mani vuote, con il cuore nudo e riconoscendosi peccatore, il pubblicano mostra a tutti noi la condizione necessaria per ricevere il perdono del Signore. Alla fine, proprio lui, così disprezzato, diventa un'icona del vero credente. Gesù conclude la parabola con una sentenza. Io vi dico, questi, cioè il pubblicano, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà insalzato. Di questi due, chi è il corrotto? Il fariseo. Il fariseo è proprio l'icona del corrotto che fa finta di pregare, ma soltanto riesce a pavoneggiarsi di se stesso davanti a uno specchio. È un corrotto, ma fa finta di pregare. Così nella vita chi si crede giusto e giudica gli altri e li disprezza è un corrotto, è un ipocrita. La superbia compromette ogni azione buona, svuota la preghiera, allontana da Dio e dagli altri. Se Dio predilige l'umiltà, non è per avvilirci. L'umiltà è piuttosto condizione necessaria per essere rialzati da Lui, così da sperimentare la misericordia che viene a colmare i nostri vuoti. Se la preghiera del superbo non raggiunge il cuore di Dio, l'umiltà del misero lo spalanca. Ma Dio ha una debolezza, la debolezza per gli umili. Davanti a un cuore umile, ma Dio apre il suo cuore totalmente. E questa umiltà che la Vergine Maria esprime nel cantico del Magnificat, ha guardato l'umiltà della sua serva di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono. Ci aiuti lei, nostra madre, a pregare con cuore umile. E noi ripetiamo 3 volte in più quella bella preghiera. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. 3 volte. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. O Dio, abbi pietà di me, peccatore.
Torniamo a domenica alla recita della preghiera dell'Angelus presieduta da Papa Francesco al termine della messa per il giorno del giubileo dei diaconi, un pensiero però specialissimo per la giornata mondiale della gioventù e per i bambini della Siria. Ascoltiamo.
La giornata internazionale del bambino, ha detto il Papa, sarà in Siria l'occasione mercoledì prossimo per una speciale preghiera che unirà le comunità cattoliche ed ortodosse.
Vivranno insieme una speciale preghiera per la pace che avrà come protagonisti proprio i bambini. I bambini siriani invitano i bambini di tutto il mondo a unirsi alla loro preghiera per la pace.
In Siria sono quasi 2,5 milioni i bambini sotto i 5 anni a rischio malnutrizione. È drammatica, in particolare in questi giorni, la situazione di oltre 3,000 bambini intrappolati insieme con altre migliaia di persone in un campo profughi vicino a Damasco, quello di Khan Hezieh, dove è stato imposto un assedio completo che impedisce l'entrata nell'area di beni essenziali. Nella regione di Aleppo, inoltre, sono 1,2 milioni i minori che vivono in condizioni drammatiche.
Grazie ad Amedeo Lo Monaco, ed ora passiamo a parlare di giovedì scorso, e cioè della messa per la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, la messa che il Papa ha celebrato a San Giovanni, poi la processione e la benedizione a Santa Maria Maggiore. Ce ne parla Deborah Donnini.
Fate questo in memoria di me, sono le parole da cui Papa Francesco parte nella sua omelia per la festa del Corpus Domini. Nell'invitare i pellegrini a parteciparvi all'udienza generale del mercoledì, l'aveva definita come un atto pubblico di fede e di amore a Gesù, realmente presente nell'Eucaristia. E come di consueto, Papa Francesco parte dalla concretezza per dipingere il senso di questa solennità. Ricorda Gesù che dice ai discepoli di ripetere il gesto con cui ha istituito il memoriale della sua Pasqua. Fare l'Eucaristia ha sempre Gesù come soggetto, ma si attua attraverso le nostre povere mani, dice il Papa. Così, anche davanti alle folle stanche e affamate del Vangelo proclamato, Gesù dice ai discepoli di dare loro stessi da mangiare, i 2 pesci e 5 pani, spezzati da Lui. Proprio questo è fare con Gesù.
È chiaro che questo miracolo non vuole soltanto saziare la fame di un giorno, ma è segno di ciò che Cristo intende compiere per la salvezza di tutta l'umanità, donando la sua carne e il suo sangue. E tuttavia bisogna sempre passare attraverso quei due piccoli gesti: offrire i pochi pani e pesci che abbiamo, ricevere il pane spezzato dalle mani di Gesù e distribuirlo a tutti.
L'altra parola che spiega l'esortazione di Gesù, fate questo in memoria di me, è spezzare. Una parola che si è declinata nella vita di tutti i santi e le sante, famosi o anonimi, che hanno spezzato se stessi per dare da mangiare ai fratelli.
Quante mamme, quanti papà, insieme con il pane quotidiano tagliato sulla mensa di casa, hanno spezzato il loro cuore per far crescere i figli e farli crescere bene. Quanti cristiani, come cittadini responsabili, hanno spezzato la propria vita per difendere la dignità di tutti, specialmente dei più poveri, emarginati e discriminati.
La forza per spezzarsi per gli altri viene proprio dall'Eucaristia, nella potenza d'amore del Signore risorto, che anche oggi spezza il pane per noi, dice Francesco. Anche la processione eucaristica che segue la messa è un gesto per dare da mangiare alla folla di oggi, afferma il Papa, per spezzare la nostra vita come segno dell'amore di Cristo per questa città e per il mondo intero.
In questi giorni si sta celebrando il Giubileo dei Sacerdoti, ne parleremo ampiamente mercoledì prossimo, ma intanto si è celebrato quello dei diaconi e naturalmente il Papa ha celebrato la messa domenica scorsa proprio per loro. Ogni diacono è insieme un apostolo e un servitore. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Uomini a servizio, disponibili e miti, perché Gesù lo è stato per primo. La vocazione, anzi l'ambizione del diacono, afferma il Papa, non può essere diversa da questa. Servitore di tutti, del fratello atteso e di quello non previsto, elastico nell'accogliere e fare spazio a chi ha bisogno, non un burocrate del sacro, per cui anche la carità, la vita parrocchiale, sono regolate da un orario di servizio.
Chi serve non è schiavo dell'agenda che stabilisce, ma docile di cuore e disponibili al no programmato, pronto per il fratello e aperto all'imprevisto, che non manca mai e spesso è la sorpresa quotidiana di Dio. Servitore aperto alla sorpresa, alle sorprese quotidiane di Dio.
Il servitore, prosegue, sa servire senza badare al tornaconto, aprendo le porte del suo tempo e dei suoi spazi a chi gli sta vicino e anche a chi bussa fuori orario, a costo di interrompere qualcosa che gli piace o il riposo che si merita. E qui Francesco stacca gli occhi dai fogli dell'omelia per ripetere una considerazione che per lui è come una spina nel cuore.
Il servitore trascura gli orari. A me fa male al cuore quando vedo orario nelle parrocchie. Da talora a talora, poi non c'è porta aperta, non c'è prete, non c'è diacono, non c'è laico che riceva la gente. Questo fa male. Trascurare gli orari, avere questo coraggio di trascurare gli orari.
Il Vangelo è pieno di storie di padroni e servitori. Nel brano liturgico del giorno spicca la vicenda del centurione che implora da Gesù la guarigione di un servo a lui caro. A colpire, nota Francesco, è l'estrema delicatezza con cui un ufficiale dell'esercito romano si premura di non disturbare il maestro, affermando che come è sufficiente per lui dare un ordine sapendo che verrà eseguito, anche per Gesù sarà lo stesso.
Davanti a queste parole Gesù rimane ammirato. Lo colpisce la grande umiltà del centurione, la sua mitezza. E la mitezza è una delle virtù dei diaconi. Quando il diacono è mite, servitore, e non gioca a scimmiotare i preti, è mite. Egli, di fronte al problema che lo affliggeva, avrebbe potuto agitarsi e prendere di essere esaudito, facendo valere la sua autorità. Avrebbe potuto convincere con insistenza, persino costringere Gesù a recarsi a casa sua. Invece si fa piccolo, discreto, mite, non alza la voce e non vuole disturbare. Si comporta, forse senza saperlo, secondo lo stile di Dio, che è mite e umile di cuore.
Più di 40 le università di tutto il mondo che sono ormai legate dalla Fondazione Pontificia di Scholas Occurrentes e il Papa, ancora una volta, durante il loro congresso mondiale che si svolge a Roma, ha partecipato a un vero e proprio happening, un incontro tramite YouTube e tramite i molti presenti e i molti ospiti proprio nell'aula nuova del Sinodo in Vaticano. Ce ne parla Deborah Donnini.
Un incontro vivace, fatto di domande di giovani al Papa e di sue risposte. Papa Francesco prima di tutto apprezza il clima di dialogo che rappresenta una sfida in questo mondo.
Quando i popoli si separano, la famiglia si separa.
Quando i popoli si separano, le famiglie si separano, gli amici si separano, dice, nella separazione solamente si trova l'inimicizia, incluso l'odio. Invece, quando ci si unisce, si dà amicizia sociale, amicizia fraterna e si dà una cultura dell'incontro che ci difende da qualsiasi tipo di cultura di scarto. Grazie per questo e per quello che state facendo con questo. Il Papa, come sempre in questi casi, entra in un rapporto di grande confidenza e parla della sua vita.
Le faccio una confidenza. Io non se mi aveva occorrido che mi avevano elegito a me.
Non avrei mai pensato, afferma, che avrebbero eletto me. È stata una sorpresa per me. Però da quel momento Dio mi ha dato una pace che dura ancora oggi e questo mi mantiene. Questa è la grazia che ho ricevuto. D'altra parte, per natura, io sono incosciente e quindi vado avanti. E qui scatta l'applauso. Un incontro alternato anche da premiazioni per l'impegno per la pace, conferite a Richard Gere, Salma Hayek e George Clooney. Il Papa sottolinea l'importanza di dare appartenenza alle persone. Dare appartenenza infatti significa dare identità. E poi c'è il linguaggio dei gesti, una carezza, un sorriso. Tutto questo è fondamentale perché il bullismo è un'aggressione che nasconde crudeltà. Il mondo è crudele così come le guerre. Per costruire un mondo nuovo invece abbiamo bisogno di eliminare tutti i tipi di crudeltà. Centrale quindi la capacità di ascoltare gli altri.
Nel dialogo todo gana, nadie pierde. En la discusión hay uno que gana y otro que pierde o pierden los dos.
Nel dialogo tutti vincono, nessuno perde, dice Papa Francesco. Nella discussione c'è uno che vince e uno che perde, ma in realtà perdono entrambi. Il dialogo è capacità di ascolto, è mettersi al posto dell'altro, tendere ponti. In questo vivace pomeriggio, dove emerge tutta la ricchezza di Scholas, c'è anche la preghiera di rappresentanti religiosi, così come è stata annunciata una piattaforma digitale attraverso cui i giovani potranno fare domande e risposte al Papa per dialogare in modo diretto. Alcune di queste confluiranno in un libro che sarà edito da Mondadori e uscirà ad ottobre-novembre. Non manca poi la musica dell'orchestra di Scholas Arts, che al termine del pezzo dona al Papa un antico violino.
Perdido, con miedo en tu interior, escucha.
Commosso e commovente incontro con il dramma dell'immigrazione visto con gli occhi dei bambini. Papa Francesco ha incontrato i ragazzi del treno dei bambini che quest'anno sono giunti in Vaticano dalla Calabria, l'iniziativa annuale del Pontificio Consiglio della Cultura che quest'anno ha il titolo Portati dalle onde. Alessandro De Carolis.
Buongiorno Papa, volevo chiederti di pregare per la mia famiglia che è andata in cielo e per i miei amici, anche loro sono andati in cielo, sono morti nell'acqua. È Sayend, un ragazzino della Nigeria, a dare in due parole il senso della festa portata in Vaticano dal treno dei bambini. Francesco ascolta, si fa portare il disegno di un bambino col sole, il mare, le onde che si muovono, onde, dice il piccolo, che possono far morire la gente. Una storia di carta, cui Francesco fa seguire una di terribile attualità. Mercoledì scorso all'udienza generale, dice, tre soccorritori volontari lo hanno salutato e gli hanno donato un oggetto.
Mi ha portato questo giubbetto. E piangendo un po' mi ha detto, padre, non ce l'ho fatta. C'era una bambina sulle onde, ma non ce l'ho fatta a salvarla. Tanti ragazzi, bambini, uomini, donne sono in pericolo.
Tra i bambini ve ne sono 50 dell'associazione romana Sport Senza Frontiera. Una di loro chiede a Francesco cosa sia per lui essere papa.
Gesù ha voluto che io fosse cristiano. Io sento che Gesù mi dice di fare questo.
Portate in ogni ambiente il profumo della carità di Cristo, vigilando perché la fede non diventi ideologia e la carità sia ridotta a filantropia. È questo che ha detto il Papa ricevendo i membri del capitolo generale della congregazione di Don Orione. Ancora lunedì il Papa ha incontrato i capi di Castello della Curia Romana e al centro dell'incontro la riforma dei media della Santa Sede. Termina così il nostro appuntamento. A risentirci mercoledì.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.